Va ora in onda Libri alla Radio, una trasmissione di Oltre Lago curata da Stefania Di Michele e Anna Di Giovanni. Racconta storie, legge tra le righe stampate, attraversa il web e le affida all'ascolto. Sono nuove e vecchie scoperte da conoscere o riscoprire. Iniziamo la lettura. La casa degli alveari. È difficile vederla da lontano e anche uno che c'è già stato una volta non ricorda la strada per tornarci. Un sentiero c'era, ma l'ho distrutto a vangate, coprendolo di rovi che attecchissero e cancellassero ogni traccia. Casa mia me la sono scelta bene, perduta su questa riva di ginestre, bassa un piano che non è vista da valle, bianca per un intonaco calcinoso e rosa dai buchi delle finestre come un osso. Terra avrei potuto lavorarmene intorno e non l'ho fatto, perché mi basta un quadrato di semenzaio dove le lumache rodano lattuga e un giro di terrazza da rincalzare a colpi di bidente per farne uscire patate germogliate e viola, perché non ho bisogno di lavorare più di quanto mangio, perché non ho nulla da spartire con nessuno. E non scaccio i roveti, quelli che stanno montando sul tetto della casa e quelli che già calano sul coltivato come una valanga lenta. Mi piacerebbe seppellissero tutto, me compreso. Poi ramarri, han fatto il nido negli interstizi dei muri, sotto i mattoni del pavimento. Le formiche hanno scavato città porose e ora escono a file. Io guardo ogni giorno contento se mi accorgo di una nuova crepa che si apre e penso alle città, quelle del genere umano, quando soffocheranno inghiottite dalle piante selvatiche calate a valle. Sopra la mia casa ci sono strisce di prato duro dove lascio girare le mie capre. Sull'alba alle volte ci passano dei cani battendo uste di lepri e io li caccio con le pietre. Odio i cani, quella loro servile fedeltà all'uomo. Odio tutti gli animali domestici, il loro fingere di capire il genere umano per leccare gli avanzi dei suoi piatti bisunti. Solo le capre sopporto perché non danno confidenza e non ne prendono. Non ho bisogno di cani incatenati che mi facciano la guardia e nemmeno di siepi e chiavistelli mostruose macchine umane. Nel mio campo sono alveari posati su un assito in tutto intorno e un volo d'api come una siepe spinosa che solo io traverso. A notte le api dormono nelle cartilagini dei favi, ma a casa mia non si avvicina nessun uomo. Hanno paura di me. E hanno ragione, perché non perché certe storie che raccontano di me siano vere, sono menzogne, degne di loro, ma ad aver paura di me fanno bene, ed è ciò che voglio. Al mattino ho girato il dorso del crinale, sotto, vedo la vallata che scende e il mare altissimo, tutto intorno a me e al mondo. E ai piedi del mare vedo le case del genere umano, pigiate, naufragate nella loro falsa fraternità, la città fulva, calcinosa, e vedo il baluginare dei suoi vetri e il fumo dei suoi fuochi. Un giorno roveti ed erbe ricopriranno le sue piazze e salirà il mare a modellare in rocce le rovine delle loro case. Solo le api sono con me. Ora brulicano intorno alle mie mani senza pungermi quando tolgo il miele dalle arnie e mi si posano addosso come una barba vivente, amiche api, dalla ragione antica e senza storie. Da anni vivo per questa ripa di ginestre con capre ed api. Facevo un segno sul muro ad ogni anno passato, prima. Ora i roveti soffocano ogni cosa e questo loro assurdo tempo umano, perché in fondo dovrei stare con gli uomini e lavorare con loro. Ho schifo delle loro mani sudate, dei loro riti selvaggi, balli e chiese, della saliva acida delle loro donne. Ma quelle storie, credetemi, non sono vere. Sempre hanno raccontato storie di me, razza bugiarda. Non do e non debbo nulla. Se a notte piove per le ripe, al mattino striano grosse lumache che io cuocio e mangio. Nel bosco i funghi molli e umidi bucano il terriccio Eh sì, perché il bosco mi dà tutto quello che mi manca: legna e pigne per ardere e castagne. E poi catturo bestie, coelacci, lepri, tordi. Non credete che io ami le bestie selvatiche, che sia un adoratore idilliaco della natura. Sono assurde ipocrisie degli uomini. Io so, lo so, che al mondo bisogna mangiarsi l'uno con l'altro e che vale la legge del più forte. Uccido le bestie che voglio mangiare, non altre. Con trappole, non con armi, per non aver bisogno di cani o servitori che le scovino. Alla volte incontro uomini nel bosco, se non faccio in tempo a scansarmi al loro lucubre rumore, asce che abbattono i tronchi uno per uno, e allora fingo di non vederli. I poveri alla domenica vengono a far legna nei boschi, che si spelano come teste chiazzate dall'opecia. I tronchi, trascinati con corde, formano piste scoscese, dove la pioggia roglia nei temporali provocando frane, così tutto rovinasse sulle città del genere umano. Potessi un giorno, andando a vedere emergere cime di fumaioli dalla terra, incontrare gomiti di strade interrotte in mezzo a dirupi e nel fondo di foreste radure irte di binari. Pure voi vorrete sapere se io non senta mai questa solitudine pesarmi, se io una sera, uno di quei primi tramonti lunghi di primavera, non sia sceso senza un'idea precisa verso le case del genere umano. Ci scesi, era un tramonto tiepido, verso quei loro muri che cintano gli orti, scavalcati dalle cime dei nespoli. Ci scesi. E quel ridere di donne che sentii, quel chiamare un bambino lontano, ecco, io sono tornato, è stata l'ultima volta. Quassù solo, questo, a me come a voi, prende ogni tanto paura di sbagliarmi. E allora, come voi, continuo. Ora voi avete paura di me, avete ragione, non per quel fatto però. Quel fatto, successo o non successo, fu di tanti anni fa, io ancora allora ormai non conta. Quella donna, io ero da poco venuto quassù, quella donna nera venuta a falciare, io ancora carico d'affetti umani. Quella donna nera, la vidi che falciava alta sulla ripa e mi salutò, e io non la salutai e passai via. Poi io ero carico d'affetti umani ancora e d'una vecchia ira, io mi avvicinai. Senza che lei sentisse, una vecchia ira avevo, non contro di lei, non ricordo neppure il suo viso. Ora, la storia come la raccontano gli altri è certo falsa, perché era sul tardi e nessun essere umano era nella vallata. E io la tenevo con la mano alla gola e nessuno ha sentito, perché io dovrei raccontarvi la mia storia dal principio, allora voi capireste. Ecco. Non parliamo più di quella sera. Io vivo qui, dividendo le mie lattughe con le lumache, che ne traforano le foglie, e conosco tutti i posti dove fanno i funghi e le specie buone da quelle velenose. Non penso alle donne, ai loro veleni. Essere casti non è che un'abitudine. L'ultima, quella donna nera della falce. Il cielo era carico di nuvole, ricordo nuvole scure che correvano, ecco, e sotto la corsa del cielo per la ripa brucata dalle capre le prime nozze umane. Io so che negli incontri umani non ci può essere che spavento e vergogna l'uno nell'altro. Questo io le chiedevo, spavento e vergogna, nient'altro che spavento e vergogna negli occhi. Solo per questo io con lei, credetemi. Nessuno mi ha mai detto niente, mai, perché non possono dirmi niente. La vallata era deserta quella sera, ma ogni notte, quando le colline sono perdute nel buio e io non riesco a seguire il ragionamento d'un vecchio libro al lume della lanterna, la città del genere umano con le sue luci e le sue musiche giù in fondo, io sento le voci di voi tutti che mi accusate. Eppure nessuno era là a vedermi. Quella donna non tornò più a casa, perciò dicono, ma non è vero, che nelle strisce di prato sopra la mia casa ci sia il cadavere di quella donna seppellito. E se quei cani che passano si fermano ad annusare sempre in un punto e ululano e scavano la terra con le zampe, è perché È perché c'è una vecchia tana di talpe là sotto, ve lo giuro, una vecchia tana di talpe. Pranzo con un pastore. Fu uno sbaglio di nostro padre, dei suoi soliti. Aveva fatto venire quel ragazzo da un paesetto di montagna perché ci guardasse le capre. E il giorno che arrivò lo volle invitare a tavola con noi. Nostro padre non capisce le differenze che ci sono tra la gente, la differenza tra una sala da pranzo come la nostra, coi mobili incisi, i tappeti dai cupi disegni, le maioliche, e quelle loro case di pietra affumicate, con per pavimento terra battuta e festoni di giornale neri di mosche alla cappa dei cammini. Nostro padre si muove dappertutto con quella sua festosità senza cerimonie, di non voler che gli cambino il piatto alla pietanza, e quando gira a caccia tutti lo invitano e alla sera vengono da lui a dirimere le liti. E no, noi figli no, mio fratello forse ancora per quella sua aria di complicità taciturna può accattivarsi qualche confidenza ruvida, ma io so quanto è difficile parlarsi tra esseri umani e a ogni momento sento le distanze tra le classi e le civiltà aprirsi sotto di me come voragini. Questo è mio figlio Quinto, disse mio padre. Fa il liceo. Io alzai e azzardai un'espressione sorridente e la mia mano tesa si incontrò con la sua e subito le scostammo senza guardarci in viso. Mio padre aveva già preso a raccontare di me cose che non importavano a nessuno, di quanto mi mancava finire gli studi, di un ghiro da me ucciso una volta cacciando nei paesi di quel giovane. E io alzavo le spalle con degli io, ma no, e ogni volta non mi sembrava dicesse il giusto. Il pastore restava muto, fermo, e non si capiva se sentisse. Ogni tanto gettava un'occhiata rapida verso una parete, una tenda, come una bestia che cerca uno spiraglio nella gabbia. E già mio padre aveva cambiato discorso e ora girava per la stanza e diceva di certe varietà di ortaggi che coltivano in quelle vallate e faceva delle domande al ragazzo. E lui, a mento sul petto e bocca semichiusa, continuava a rispondere che non sapeva. Nascosto dietro il giornale, io aspettavo. Mio padre aveva già fatto sedere l'invitato e portato in cucina un cetriolo e glielo andava tagliando nel piatto da minestra in fette sottili perché lo mangiasse, diceva lui, per antipasto. Entrò mia madre, alta, vestita di nero, coi bordi di pizzo e la scriminatura impassibile tra i capelli bianchi e lisci. Ah, ecco qui il nostro pastorello, disse. Hai fatto buon viaggio? Il ragazzo non s'alzò, non rispose. Alzò lo sguardo su mia madre, uno sguardo pieno di diffidenza e di incomprensione. Io stavo dalla sua con tutta l'anima perché disapprovavo quel tono di superiorità affettuosa di mia madre, quel tu padronale che gli dava. Avesse parlato in dialetto come nostro padre, ancora, ancora, ma parlava italiano, un italiano freddo, come un muro di marmo di fronte al povero pastore. Io volevo stornare il discorso da lui, proteggerlo, perciò lessi una notizia sul giornale, una notizia che poteva interessare solo i miei genitori, di un giacimento minerario scoperto in una località africana, dove vivevano certi nostri conoscenti. Avevo scelto a bella posta una notizia che non potesse riguardare minimamente l'ospite, piena di nomi a lui ignoti, e questo non per fargli pesare di più il suo isolamento, ma come per scavargli un fosso intorno, dargli respiro, distrarlo per un momento dalle assillanti attenzioni dei miei genitori. Ma forse il mio gesto fu malinterpretato anche da lui e sortì un effetto opposto, perché mio padre cominciò a rivangare una sua storia africana e a confondere il ragazzo con un arruffio di strani nomi, di siti, popolazioni, animali. E già stavano per servire la minestra quando apparve mia nonna sulla poltrona, a ruote spinte dalla mia povera sorella Cristina. E dovettero gridare forte negli orecchi della nonna di cosa si trattava. Anzi, mia madre fece proprio le presentazioni. Questo è Giovannino che ci guarderà le capre. Mia madre, mia figlia Cristina. Io arrossivo di vergogna per lui a sentirlo chiamare Giovannino. Chissà come quel nome suonava diverso nel chiuso e rozzo dialetto della montagna. Certo, era la prima volta che egli si sentiva chiamato in quel modo. Mia nonna assentì con la sua patriarcale pacatezza. Bravo Giovannino, speriamo che non te ne lascerai scappare di capre, eh? E mia sorella Cristina, che vede in tutte le rare visite persone d'estremo riguardo, da mezzo nascosta che era dietro lo schienale della poltrona a ruote, s'affacciò, spaurita, mormorando lietissima, e diede la mano al giovane che la sfiorò con pesantezza. La mia povera sorella Cristina, dal canto suo, non era meno smarrita. Come ogni volta che vedeva facce nuove, s'avanzò in mezzo alla sala con le mani sempre giunte sotto lo scialletto che le modellava le spalle deformi, e alzando verso i vetri della finestra gli occhi chiari e sbigottiti, il capo striato da precoci ciocche grigie, il viso fatto sgraziato dal tedio delle sue giornate di reclusa, disse: c'era una barchetta in mezzo al mare, io l'ho veduta, e due marinai che vogavano, e poi è passata dietro il tetto di una casa e nessuno l'ha più vista. Il pastore mangiava curvo sul piatto della minestra con sciacquio e rumore. In questo tutti e tre noi uomini eravamo dalla sua e lasciavamo alle donne l'ostentata etichetta. Nostro padre per la sua naturale rumorosità espansiva, mio fratello per determinazione imperiosa, io solo per mala grazia. Ero contento di questa nuova alleanza, di questa ribellione di noi quattro contro le donne, perché faceva sì che il pastore non fosse più solo. Certo, in quel momento le donne ci disapprovavano. Ma se ne rendeva conto il pastore? No, di certo. E allora mia madre passò all'attacco, dolcissima. E quanti anni hai, Giovannino? Il ragazzo disse la cifra, che risuonò come un grido, e la ripeté piano. Come? Disse la nonna, e la ripeté sbagliata. No, è questa. E tutti a gridargliela nelle orecchie. Solo mio fratello, zitto, un anno più di Quinto. Scoperse mia madre, si dovette rispiegarlo alla nonna, che soffrivo di questo paragonare me e lui. Lui che doveva guardare le capre altrui per vivere e puzzare di ariete ed era forte da abbattere le querce. Io che vivevo sulle sedie a sdraio, accanto alla radio, leggendo libretti d'opera, che presto sarei andata all'università e non volevo mettermi la flanella sulla pelle perché mi faceva prudere la schiena. Le cose che erano mancate a me per essere lui e quelle che erano mancate a lui per essere me, io le sentivo allora come un'ingiustizia che faceva me e lui due esseri incompleti che si nascondevano, diffidenti, vergognosi, dietro quella zuppiera di minestra. E fu allora che nostra nonna chiese: «E sei già andato soldato? Dimmi!» Era una domanda fuori luogo, perché la sua classe non era ancora stata chiamata, aveva appena passato la prima visita. «Soldato del Papa!» disse nostro padre, una di quelle sue spiritosaggini che non facevano ridere nessuno. «M'han fatto rivedibile», disse il pastore. «Oh», disse nostra nonna, «riformato?» E la sua voce esprimeva disapprovazione e rimpianto. E anche se fosse, pensavo, perché te la pigli tanto? «No, rivedibile!» «E che cos'è rivedibile?» Si dovette spiegarglielo. «Soldato del Papa!» «Soldato del Papa!» si divertiva nostro padre. «Ah, speriamo che tu non sia malato», disse mia nonna. «Malato il giorno della visita», disse il pastore, e per fortuna mia nonna non sentì. Mio fratello alzò il capo dal piatto allora e per il vetro dei suoi occhiali passò qualcosa come un'occhiata diretta verso l'ospite, un'occhiata d'intesa, e la barbetta gli si tese ai margini delle labbra. Forse era un accenno di sorriso, come dire: «Lascia perdere gli altri, io ti capisco e su queste cose la so lunga». Era con quei suoi improvvisi segnali di complicità che Marco si accattivava le simpatie e d'ora in avanti il pastore si sarebbe rivolto sempre a lui, ogni volta che avrebbe risposto a una domanda con dei no al suo indirizzo. Pure io scoprivo che alle radici di quella pudica confidenza umana di mio fratello Marco c'era il bisogno di riscuotere il consenso del prossimo, di nostro padre, insieme alla superiorità aristocratica di nostra madre. E pensavo che alleandosi con lui il pastore non sarebbe restato meno solo. Mia sorella fece una delle sue uscite. E andrà in cavalleria lei? Scusi. Il che sarebbe forse passato inosservato se mia nonna non avesse accettato l'argomento. La cavalleria al giorno d'oggi. E il pastore mormorò qualcosa come gli alpini. Ci accorgemmo io e mio fratello d'avere in quel momento alleata anche nostra madre, che certo trovava sciocco quel soggetto di conversazione. Ma perché non interveniva allora a cambiare discorso? Per fortuna mio padre smise di ripetere la sua frase a soldato del Papa e chiese se nei boschi nascessero i funghi. E così continuammo per tutta la durata del pranzo in questa guerra di noi tre ragazzi contro un mondo crudele e affabile, senza poterci riconoscere alleati, pieni di reciproche diffidenze anche tra di noi. Mio fratello terminò con un gran gesto dopo la frutta, uscì un pacchetto e offrì una sigaretta all'ospite. Se la accesero senza chiedere permesso a nessuno e questo fu il momento di solidarietà più piena che si creò in quel pranzo. Io ne ero escluso perché i miei non mi permettevano di fumare fino a quando ero al liceo. Mio fratello ormai era soddisfatto, s'alzò, tirò due boccate guardandoci dall'alto e zitto, come era venuto, si girò e andò via. Mio padre accese la pipa e la radio per le notizie e il pastore se ne stava guardando l'apparecchio con le mani aperte sui ginocchi, gli occhi spalancati che s'arrossavano di lacrime. Certo, a quegli occhi appariva ancora il paese alto sui campi, il giro delle montagne, il folto dei boschi di castagni. Mio padre non lasciava sentire, parlava male della società delle nazioni ed io ne approfittai per uscire dalla sala da pranzo. Il pensiero del ragazzo pastore ci seguì tutta la sera. Cenammo in silenzio alle luci attutite del lampadario e non potevamo liberarci dal pensare a lui, adesso, solo, nel casolare della nostra campagna. Ora, certo, aveva finito la minestra nella gavetta messa a riscaldare ed era steso sulla paglia, quasi al buio, mentre giù si sentivano le capre muoversi, urtarsi e macinare erba coi denti. Il pastore usciva e c'era un po' di nebbia verso il mare e l'aria era umida. Una fontanella ronzava discreta nel silenzio. Il pastore si avvicinava lungo le vie coperte d'edera selvatica e beveva senza sete. Delle lucciole si vedevano apparire e sparire e sembravano un grande sciame compatto. Ma lui muoveva il braccio in aria, senza toccarle. Desiderio in novembre. Il freddo arrivò nella città una mattina di novembre, con un sole bugiardo, sospeso in un cielo ipocritamente tranquillo e sgombro, e si divise per le vie lunghe e dritte come in tante lame. Fece correre i gatti via dalle grondaie, a rintanarsi nelle cucine ancora spente, e la gente che s'alzava tardi e non apriva le finestre uscì, con i soprabiti leggeri, ripetendo: quest'anno l'inverno tarda, e rabbrividì, respirando aria gelata. Poi pensò alla provvista di carbone e legna fatta già dall'estate e si congratulò della propria previdenza. Per i poveri fu un brutto giorno perché non potevano più rimandare i problemi che avevano accantonato fino ad allora: il riscaldamento, il vestiario. Ai giardini, adocchiando i magri platani, si videro girare ragazzi spilungoni che scansavano le guardie e nascondevano seghe dentate sotto i cappotti rammendati. Sotto al manifesto d'un'opera pia che annunciava la distribuzione di maglie e mutande invernali c'era un capannello di gente che leggeva. Gli assistiti di una certa parrocchia dovevano andare a ritirare la roba a casa di Don Grillo. Stava Don Grillo in una vecchia casa dalle strette scale, senza tromba. La porta del suo appartamento dava addirittura sui gradini, con un ciglio di pianerottolo appena accennato. E su questi gradini, nei giorni di distribuzione, si mettevano in coda i poveri, uno dopo l'altro. Bussavano alla porta chiusa e consegnavano ad una stempiata e lacrimosa perpetua certificati e tagliandi, e sulla scala attendevano che la perpetua tornasse col misero fagotto. Dentro si scorgeva una stanza dai mobili tarlati e antichi, e Don Grillo, enorme, con la voce cavernosa e ridanciana, seduto dietro un tavolo ingombro di fagotti, stava segnando tutto nei registri. La coda si dipanava talvolta giù per i gomiti delle scale, vedove decadute che non uscivano mai dalle loro soffitte, mendicanti che tossivano brutto, tipi polverosi venuti dalla campagna che scalpicciavano sui gradini con le suole chiodate, giovanotti magri, spettinati, emigrati chissà d'onde, con sandali d'inverno e impermeabili d'estate. Alle volte questa lenta e deforme scia si prolungava giù, fino oltre il mezzanino, dove s'apriva la porta a vetri della pellicceria Fabrizia. E le signore elegante che andavano da Fabrizia per farsi mettere in ordine il visone o l'astrakhan dovevano passare rasenta la ringhiera per non sfiorare gli straccioni. Il giorno che da Don Grillo erano in distribuzione flanelle e mutande, venne a mettersi in coda un uomo nudo. Era un vecchio facchino, alto, robusto, con una barbaccia bianca screziata di ciocche ancora bionde. Indosso aveva un cappottone militare e sotto niente. Era tutto abbottonato, imbacuccato, ma gli stinchi erano nudi e finivano in un paio di scarponi senza nemmeno calze. La gente guardava giù e restava a bocca aperta e lui rideva e li pigliava in giro. Aveva due grandi ilari occhi azzurri sotto la frangia di capelli bianchi che gli scendeva in fronte e una larga faccia, vinosa, contenta. Si chiamava Barbagallo e gli avevano rubato i vestiti sul fiume, quell'estate mentre lavorava a spalarghiaia, e fino allora aveva tirato avanti con pochi stracci. Ogni tanto finiva in prigione o all'ospizio dei vecchi, ma dalla prigione dopo un po' lo rilasciavano e dall'ospizio scappava. E girovagava per la città e i paesi oziando, sfacchinando a ore qua e là. Il non aver vestiti poteva essere una buona scusa per chiedere l'elemosina o per farsi mettere in prigione quando non aveva di meglio dove andare. Il freddo quel mattino l'aveva deciso a farsi dare un abito e perciò girava nudo, con solo quel cappottone, spaventando le ragazze e facendosi fermare dalle guardie a ogni crocicchio, mentre faceva la spola dall'una all'altra opera pia. Nella coda per le scale, quando arrivò, non si parlò più che di lui, e lui a sbracciarsi, a contarla e a tentare tutti i trucchi per passare avanti. «Sì, sì, sono nudo, mi vedete? E mica solo le gambe! Volete che mi sbottoni? Ale, o mi fate passare o mi sbottono! Ma che freddo, ma è stato tanto bene! Vuol toccare, madama, se son caldo? Ma solo mutande dal prete, io che me ne faccio?» Le piglio e vado a vendermele. Finì per sedersi in coda sul gradino d'un pianerottolo che era proprio quello della pellicceria Fabrizia. Andavano e venivano signore sfoggiando per i primi giorni le pellicce. «Ah!» gridavano, vedendo le gambe nude del vecchio seduto. «Non chiami le guardie, madama, m'han già preso e mandato qui a vedere se mi vestono. E poi non mi si vede niente, non faccia tante storie». Le signore passavano in fretta e Barbagallo si sentiva sfiorato dalle morbide falde profumate di naftalina e di mughetto. «Bel pelo, madama, niente da dire, farà caldo lì sotto». E ogni signora che passava lui allungava la mano e le carezzava la pelliccia. «Aiuto!» gridavano e lui ci strofinava contro la guancia come un gatto. Da Fabrizia si teneva conciliabolo. Nessuna osava più uscire. «Dobbiamo chiamare le guardie?» si chiedevano. «Ma se l'hanno mandato via perché qui si vesta?» E allora ogni tanto aprivano uno spiraglio. «È ancora lì?» E una volta lui mise la testa barbuta nello spiraglio, sempre da seduto. E per poco non svennero. Alla fine Barbagallo si decise. Andiamo a parlamentare. S'alzò e suonò da Fabrizia. Gli aprirono due lavoranti, una pallida, tutta a ginocchi, e una ragazzina con le trecce nere. «Chiamatemi le madame», disse. «Via!» fece la pallida, ma Barbagallo non lasciava chiudere. «Va tu, chiamale», disse all'altra. E quella si girò e andò. «Brava!» disse Barbagallo. La padrona spuntò con le clienti. «Allora, quanto mi date se non mi sbottono?» fece il facchino. «Cosa?» Già, poche storie, con una mano cominciò a sbottonarsi dal collo e dall'altra la teneva tesa. E allora le signore presero a cercare spiccioli nella borsetta e a darglieli. E una madrona, tutta carica di gioielli, sembrava non trovasse spiccioli e lo osservava coi grossi occhi bistrati. E Barbagallo smise di sbottonarsi. «Allora, quanto mi dà se mi sbottono?» scoppiò la lavorante con le trecce. «Linda!» gridò la padrona. Barbagallo intascò i soldi e uscì. «Ciao, Linda!» disse. Nella coda s'era sparsa la voce che non c'era abbastanza roba per tutti. «Prima a me che son nudo!» fece Barbagallo. E riuscì addirittura a mettersi in testa e sulla porta la perpetua aggiunse le mani. «Senza niente sotto, ma come si fa?» «Aspetti, no, non entri!» «E lasciami passare, governante, o ti faccio tentare dal peccato. Dov'è il reverendo?» Entrò nell'appartamento del prete, che tra sacri cuori sanguinanti in cornici barocche, canterani altissimi e crocifissi, spiegati per le pareti come neri uccelli. Don Grillo s'alzò alla scrivania e cominciò una gran risata. «Ma chi va conciato in questo modo?» «Dica, padre, oggi è il giorno delle franelle, ma io son qui per pantaloni. Ce n'ha?» E il prete s'era ributtato nella sua poltrona dall'alto schienale e rideva a pappagorgia e pancia in aria. No, che non ce n'ho. Ma non le chiedo mica un paio dei suoi, vuol dire che mi fermo qui. Finché lei non telefona al vescovo e non se ne fa portare un paio. Ecco, figliolo, all'arcivescovado. Andate all'arcivescovado. Vi do io un biglietto. E le flanelle? Ecco, vediamo un po', figliolo. E cominciò a squadernare combinazioni di maglie e mutande lunghe, ma non trovava una misura abbastanza grande per Barbagallo. E quando ebbero scovato la combinazione più grande che c'era, Barbagallo disse: «Adesso me la metto». E la perpetua fece in tempo a scappare sul pianerottolo prima che lui si fosse tolto il pastrano. Rimasto nudo, Barbagallo fece un po' di flessioni, tanto per riscaldarsi, e poi cominciò a infilarsi la biancheria. Don Grillo non la smetteva più di ridere, a vedere quella testa da Garibaldi stretto dal collo ai polsi, alle caviglie, in maglia e mutande attillatissime, con gli scarponi ai piedi. Gridò Barbagallo e si rincattucciò come avesse preso la scossa. «Ma che avete, figliolo?» Mi pizzica dappertutto. Ma che accidenti di maglia m'ha dato, reverendo? Mi prude tutto il corpo. Via, è nuova, si sa, è nuova. E poi ci fate l'abitudine. Aio, ma io ho la pelle delicata. Adesso m'ero abituato a stare nudo. Ah, come prude!» E si contorceva per grattarsi la schiena. Via, basta lavarlo una volta e diventa morbida come seta. Adesso andate all'indirizzo che vi ho dato e vedranno di darvi un abito. Via!» E lo spingeva verso la porta, facendogli rimettere il cappotto. Barbagallo non faceva più resistenza, ormai era un vinto. Gli chiusero la porta alle spalle e prese a scendere chino, lamentandosi, palpandosi, e tutti quelli ancora in coda per le scale a chiedergli: «Ma che vanno fatto? Vanno picchiato? Che coraggio, un prete picchiare i vecchi! Che belle mutande, però!» E gli guardarono gli stinchi inguainati nella flanella bianca. Barbagallo sembrava invecchiato di 10 anni, gli occhi azzurri gonfi di lacrime. Se ne andava e passò davanti alla porta della pellicciaia. A un tratto si girò, smise di lamentarsi e bussò. La lavorante con le trecce fece capolino all'uscio. «Ma...» disse. «Guarda!» disse Barbagallo con un sorriso sulla faccia ancora piagnucolosa e si indicò le mutande bianche alle caviglie. E la ragazza disse: «Oh, lui era già entrato. Chiama la madama, su!» E la ragazza andò e Barbagallo con un salto si nascose in una stanza laterale e ci si chiuse a chiave. Venne la signora Fabrizia, non lo vide e tornò di là scuotendo il capo. «Ma perché i matti non li tengono chiusi? Io non lo so!» E appena girata la chiave nella toppa, Barbagallo si strappò il cappotto di dosso, la maglia, le scarpe, le mutande e respirò beato, finalmente nudo. Si vide riflesso in una grande specchiera, gonfiò i muscoli, fece le flessioni. Non c'era riscaldamento e tirava un freddo cane, ma lui era proprio soddisfatto. E allora cominciò a guardarsi intorno. L'attaccapanni era gremito di pellicce. Barbagallo le buttò in terra una finché non ebbe sotto di sé un letto ampio, soffice, da sprofondarci dentro. E allora si distese e si fece cascare addosso tutte le pellicce che restavano a valanga. C'era un caldo, che era un peccato addormentarsi, tanto era delizioso crogiolarcisi. Ma il vecchio facchino resistette poco e sprofondò in un sereno sonno, senza sogni. Poi si svegliò e vide notte alla finestra, tutto intorno silenzio. Certo, la pelliceria era chiusa e chissà come lui sarebbe mai potuto uscire. Tese l'orecchio. Un colpo di tosse gli era parso nella stanza accanto e dallo spiraglio filtrava una luce. S'alzò, bardato di visoni e volpi, antilopi e colbacchi, e aperse la porta lentamente. Alla luce di una lampada la lavorante con le trecce nere stava cucendo, chinata a un tavolino. Dato il valore della merce in magazzino, la signora Fabrizia faceva restare una ragazza a dormire in un lettino nel laboratorio, perché potesse dar l'allarme in caso di furto. «Linda», disse Barbagallo. La ragazza spalancò gli occhi e vide nella penombra quel gigantesco orso umano con le braccia conserte nel manicotto d'Astrakhan e disse: «Bellissimo». Barbagallo fece qualche passo avanti e indietro e pavoneggiandosi come un'indossatrice. Linda disse: «Ma ora devo chiamare la polizia». «È la polizia!» Barbagallo se le bammare. «Ma io non rubo mica, cosa me ne faccio? Non posso certo girare così per le strade. Sono venuto qui solo per togliermi la maglia. Che prude!» E allora si misero d'accordo che lui avrebbe passato lì la notte e sarebbe partito di prima mattina. Anzi, Linda sapeva il sistema per lavare la roba, in modo che non prudesse, e gliel'avrebbe lavata. Barbagallo l'aiutò a strizzarla e a mettere la corda per stenderla vicino a una stufetta elettrica. Linda aveva delle mele ranette e ne mangiarono. Poi Barbagallo disse: «Ma vediamo un po', tu come stai con queste pellicce?» E gliele fece provare tutte, in tutte le combinazioni, con le trecce, coi capelli sciolti, e si scambiarono le loro impressioni sulla morbidezza dei vari tipi sopra la pelle nuda. Alla fine costruirono una capanna tutta di pellicce, grande, da starci in due coricati, e ci andarono dentro a dormire. Quando Linda si svegliò, lui era già alzato e si infilava la maglia e le mutande, e dalla finestra entrava l'alba. «È già asciutta la roba? Un po' umida, ma io devo partire. Prude ancora? Ma che? Sto come un papa!» Aiutò Linda a rimettere in ordine tutto il magazzino, indossò il cappottone militare e la salutò sull'uscio. Linda stette a guardarlo mentre s'allontanava con la striscia bianca delle mutande tra il cappotto e gli scarponi e la fiera chioma alla fredda dell'alba. Barbagallo non aveva intenzione di andare all'arcivescovado per il vestito, gli era venuta l'idea di girare per le piazze dei paesi in combinazione di maglia a fare degli esercizi di forza. Furto in una pasticceria. Il dritto arrivò al posto convenuto e gli altri lo stavano aspettando già da un po'. C'erano tutte e due, Gesù Bambino e Uora Uora. C'era tanto silenzio che dalla via si sentivano suonare gli orologi nelle case. Due colpi. Bisognava sbrigarsi se non si voleva farsi cogliere dall'alba. «Andiamo», disse il dritto. «E dove?» chiesero. Il dritto è uno che non spiega mai il colpo che ha intenzione di fare. «Ora ci andiamo», rispose, e camminava in silenzio per le vie vuote, come fiumi in secca, con la luna che li seguiva lungo i fili del tram. Il dritto avanti, con quei suoi occhi gialli, mai fermi, quel suo movimento alle narici che sembra che fiuti. Gesù Bambino lo chiamano così perché ha la testa grossa da neonato, il corpo tozzo. Forse anche perché ha i capelli tagliati corti e con un bel faccino con i baffetti neri. Tutto muscoli. E si muove soffice che sembra un gatto. Per arrampicarsi e raggomitolarsi non c'è nessuno come lui. E quando il dritto lo porta con sé c'è sempre una ragione. «Sarà un buon colpo, dritto?» chiese Gesù Bambino. «Se si fa», disse il dritto, una risposta che non voleva dire niente, ma intanto per dei giri che sapeva solo lui li aveva fatti scantonare in un cortile. I due capirono che c'era da lavorare in un retrobottega e uora uora si fece avanti perché non voleva fare il palo. Il destino di uora uora è fare il palo. Il suo sogno sarebbe di entrare nelle case, frugare, riempirsi le tasche come gli altri, ma gli tocca sempre di fare il palo nelle strade fredde, nel pericolo delle pattuglie, battendo i denti perché non gelino e fumando per darsi un contegno. È un siciliano allampanato, uora uora, con una faccia triste da mulatto e i polsi che gli sporgono dalle maniche. E quando c'è un colpo da fare si veste tutto elegante, non si sa perché, col cappello, la cravatta, l'impermeabile. E se c'è da scappare si prende le falde dell'impermeabile in mano che sembra voglia aprire le ali. «A fare il palo, uora uora», disse il dritto, muovendo le narici. Uora uora s'allontanò un moggio. Sapeva che il dritto può continuare a muovere le narici sempre più svelto, ma a un certo punto smette e tira fuori la rivoltella. «Lì», disse il dritto a Gesù Bambino. C'era una finestrella alta da terra, con un cartone al posto del vetro sinistrato. «Tu monti, entri e mi apri», disse. «Bada a non accendere le luci, che di fuori si vede». Gesù Bambino si tirò su come una scimmia per il muro liscio, sfondò il cartone senza rumore e mise la testa dentro. Fino allora non s'era accorto dell'odore. Respirò e gli salì alle narici una nuvola di quel profumo caratteristico dei dolci. Più che un senso di rigordigia, provò una trepida commozione, un senso di remota tenerezza. «Ci devono essere dei dolci qua dentro», pensò. Erano anni che non mangiava un po' di dolci, forse da prima della guerra. Avrebbe frugato dappertutto finché non avesse trovato i dolci, sicuro. Si calò giù nel buio, diede un calcio a un telefono, una scopa gli si infilò nei pantaloni e poi fu a terra. E l'odore di dolce era sempre più forte, ma non si capiva da che parte venisse. «Ci devono essere molti dolci qui», pensò Gesù Bambino. Allungò una mano, cercando d'ambientarsi nel buio per raggiungere la porticina e aprire al dritto. Subito ritirò la mano, con schifo. Ci doveva essere una bestia davanti a lui, una bestia marina, forse, chissà, molle, vischiosa. Rimase con la mano in aria, una mano diventata appiccicaticcia, umida, come coperta di lebbra. Tra le dita sentì che gli era spuntato un corpo tondo, un'escrescenza, forse un bubbone. Sbarrava gli occhi nel buio, ma non vedeva nulla, nemmeno a mettere la mano sotto il naso. Non vedeva nulla, ma odorava. E allora rise, capì che aveva toccato una torta e sulla mano aveva crema e una ciliegia candita. Cominciò a leccarsi la mano, subito, e con l'altra continuava a brancolare intorno. Toccò un qualcosa di soffice, ma soffice e solido, con un velo granuloso in superficie, un krafen. Sempre brancolando se lo ficcò in bocca, intero. Diede un piccolo grido di sorpresa, scoprendo che aveva la marmellata dentro. Era un posto bellissimo. In qualsiasi direzione allungasse la mano, nel buio si trovavano nuove specie di dolciumi. Si sentì bussare una porta, poco distante, con impazienza. Era il dritto, che aspettava gli si aprisse. E Gesù Bambino si diresse allora verso il rumore. Le sue mani urtarono prima in meringhe, poi in croccanti. Aprì. La lampadina tascabile del dritto gli illuminò la faccia, coi baffetti già bianchi di crema. «C'è pieno di dolci qui», disse Gesù Bambino, come se l'altro non lo sapesse. «Non è tempo di dolci», fece il dritto scansandolo. «Non c'è tempo da perdere». E andò avanti, rimestando nel buio col bastone di luce della lampadina, e in ogni punto che illuminava scopriva file di scaffali, e sopra gli scaffali file di vassoi, e sopra i vassoi file di paste, allineate di tutte le forme e di tutti i colori, e torte cariche di creme che stillavano come cera da candele accese, e batterie schierate di panettoni e muniti castelli di torroni. Allora uno sgomento terribile si impadronì di Gesù Bambino, lo sgomento di non avere il tempo di saziarsi, di dover scappare prima d'aver assaggiato tutte le qualità di dolci, d'avere sotto mano tutta quella cuccagna solo per pochi minuti in vita sua. E più dolci scopriva, più il suo sgomento aumentava, e ogni nuovo andito, ogni nuova prospettiva del negozio che appariva illuminata dalla pila del dritto gli si parava dinanzi, come per chiudergli ogni strada. Si buttò sugli scaffali, ingozzandosi di paste, cacciandone in bocca due, tre per volta, senza nemmeno sentirne il sapore. Sembrava lottasse con i dolci, minacciosi nemici, strani mostri che lo stringevano d'assedio. Un assedio croccante, scirupposo, in cui doveva aprirsi il varco a forza di mandibole. I panettoni mezzi tagliati aprivano fauci gialli e occhiute contro di lui, strane ciambelle sbocciavano, come fiori di piante carnivore. Gesù Bambino ebbe per un momento la sensazione che sarebbe stato lui ad essere divorato dai dolci. Il dritto lo tirava per un braccio. «La cassa!» disse. «Dobbiamo prendere la cassa!» Ma intanto, passando, si ficcò in bocca un pezzo di pan di Spagna multicolore e poi la ciliegina d'una torta e poi una brioche, sempre con fretta, cercando di non distrarsi dal suo compito. E aveva spento la pila. «Di fuori ci vedono come vogliono», disse. Erano arrivati nel locale della pasticceria, con le bacheche di vetro e i tavolini di marmo. C'era la luce notturna della strada, perché le saracinesche erano a griglia e fuori si vedevano le case e gli alberi, con uno strano gioco d'ombre. Ora bisognava forzare la cassa. «Tieni qua», disse il dritto a Gesù Bambino, dandogli la pila da reggere verso il basso, perché non si vedesse da fuori, ma Gesù Bambino con una mano teneva la pila e con l'altra annaspava intorno. Afferrò un plum cake interno e mentre il dritto s'affannava coi suoi ferri alla serratura cominciò a morsicarlo come fosse pane, ma se ne stufò presto e lo lasciò sul marmo mezzo mangiato. «Leva di lì, guarda che porcaio fai», gli gridò a denti stretti il dritto, che malgrado il suo mestiere aveva uno strano amore per il lavoro ordinato. Poi non resistette alla tentazione e si mise due biscotti in bocca, di quelli mezzo savoiardi e mezzo di cioccolato, sempre senza smettere di lavorare però. Ma Gesù Bambino, per avere le mani libere, aveva costruito una specie di paralume con pezzi di torrone e tovagliette da vassoio. Aveva visto certe torte con la scritta «Buon onomastico». Ci si aggirò intorno, studiando il piano d'attacco. Prima le passò in rassegna con il dito e leccò un po' di crema al cioccolato, poi ci affondò la faccia dentro, cominciando a morderle dal centro, una per una. Ma gli restava una smania che non sapeva proprio come soddisfare, non riusciva a trovare il modo per goderle del tutto. Ora era a carponi, sul tavolo, con le torte sotto di sé. Gli sarebbe piaciuto spogliarsi, coricarsi nudo sopra quelle torte, rivoltarcisi sopra, non doversene staccare mai. Di lì a 5-10 minuti invece tutto sarebbe finito, per tutta la vita le pasticcerie sarebbero tornate proibite per lui, come quando da bambino schiacciava il naso contro le vetrine. Almeno ci si potesse fermare 3-4 ore. «Dritto», fece, «ma se ce ne stiamo qui nascosti fino all'alba, chi ci vede?» «A non fare lo scemo», disse il dritto, che era riuscito a forzare il cassetto e stava frugando tra i biglietti. «Qui bisogna portare via i piedi prima che arrivi la celere». E proprio in quel momento si sentì picchiare la vetrina. Nella mezzaluna si vide Wara Wara, che bussava attraverso la griglia della saracinesca e faceva gesti. I due della bottega ebbero un balzo. Ma ora ora faceva segno di star calmi e a Gesù Bambino di venire al suo posto, che lui sarebbe venuto lì. Gli altri gli mostrarono i pugni e i denti e fecero segno di togliersi da davanti al negozio, se non gli dava di volta il cervello. Intanto il dritto aveva scoperto che in cassa c'erano solo poche migliaia di lire e sacramentava e se le pigliava con Gesù Bambino che non lo voleva aiutare. Gesù Bambino sembrava fuori di sé. Addentava strudel, piluccava zibibbi, leccava sciroppi, imbrattandosi e lasciando rimasugli sui vetri delle bacheche. Aveva scoperto che non aveva più voglia di dolci, anzi, ne sentiva la nausea salirgli su per le volte dello stomaco, ma non voleva cedere, non poteva arrendersi ancora. E i krapfen diventarono pezzi di spugna, le omelette, rotoli di carta moschicida. Le torte colarono vischio. Egli vedeva solo cadaveri di dolci che putrefacevano stesi sui bianchi loro sudari o che si disfacevano in torbida colla dentro il suo stomaco. Il dritto prese a imbestialirsi contro la serratura di un altro cassetto, dimentico ormai dei dolci e della fame. Fu allora che dal retrobottega entrò Wora Wora, bestemmiando in siciliano che nessuno lo capiva. «La celere?» chiesero gli altri due, già pallidi. Il cambio!» gemeva Wora Wora nel suo dialetto e s'affaticava a spiegare a furia di parole in nu l'ingiustizia di lui, digiuno nel freddo, mentre loro si ingozzavano di dolci. «Ma va a fare il palo, va a fare il palo!» gli gridava Gesù Bambino con rabbia. La rabbia d'essere già sazio, che lo faceva ancora più egoista e cattivo. Il dritto capiva che dare il cambio a Wora Wora sarebbe stato più che giusto, ma capiva anche che Gesù Bambino non si sarebbe lasciato convincere così facilmente. E senza palo non si poteva restare. E allora tirò fuori la rivoltella e la puntò su Wora Wora. «Subito al tuo posto», Wora Wora disse. E disperato, Wora Wora pensò di far la sua provvista prima d'andarsene. E si radunò un mucchietto d'amaretti coi pinoli nelle grandi mani. «E se ti pescano coi dolci in mano, scemo, che gli racconti?» inveì ancora il dritto. «Lascia lì tutto, fila!» Wora Wora piangeva. Gesù Bambino sentì di odiarlo, sollevò una torta col buon compleanno e gliela tirò in faccia. Wora Wora avrebbe potuto benissimo schivarla, ma invece sporse la faccia in avanti per pigliarla in pieno e poi rise. Con la faccia, il cappello, la cravatta impiastricciati di torta e scappò, dandosi linguate fin sul naso e sugli zigomi. Alla fine il dritto era riuscito a forzare il cassetto buono e stava intascando banconote, imprecando perché gli si appiccicavano le dita sporche di marmellata. «Dai, Gesù Bambino, è ora d'andarcene», disse, ma per Gesù Bambino tutto non poteva finire così. Quella doveva essere una mangiata da raccontare per anni ai compagni e a Mary la Toscana. Mary la Toscana era l'amante di Gesù Bambino, aveva gambe lunghe, lisce e un corpo e un viso quasi equini. Gesù Bambino le piaceva perché si raggomitolava e si arrampicava sul suo corpo come un grosso gatto. La seconda entrata di Wora Wora interruppe il corso di quei pensieri. Il dritto tirò fuori la rivoltella. Ma Wora Wora disse «La celere!» e scappò di corsa, svolazzando con le falde dell'impermeabile in mano. E il dritto, raccolti gli ultimi biglietti, fu in due salti alla porta e Gesù Bambino dietro. Gesù Bambino stava pensando a Mary e solo allora si era ricordato che poteva portarle delle paste, che non le faceva mai regali, che forse lei ci avrebbe fatto su una scena. Tornò indietro. Arraffò dei cannoli, se li ficcò sotto la camicia, poi rapidamente pensò che aveva scelto le paste più fragili, allora ne cercò di più solide e se ne infarcì il seno. In quella vide le ombre dei poliziotti sulla vetrina, che s'agitavano, indicavano qualcuno in fondo alla via, e uno puntò un'arma in quella direzione e sparò. Gesù Bambino s'acquattò dietro a un banco. Non dovevano aver colpito il bersaglio. Ora facevano gesti di dispetto, guardavano dentro e poco dopo sentì che avevano scoperto la porticina aperta e che entravano. La bottega fu piena di poliziotti armati. Gesù Bambino stava aggomitolato. ma intanto scoperta della frutta candita a portata delle sue braccia per tenersi calmo, singhiozzava di cedri e bergamotti. Quelli della celere constatavano il furto e le tracce della mangiata sugli scaffali e così, distrattamente, cominciarono anche loro a portarsi alla bocca qualche pasticcino rimasto sbandato, badando a non confondere le tracce. Dopo qualche minuto, infervorati alla ricerca dei corpi del reato, erano tutti lì che mangiavano a quattro palmenti. E Gesù Bambino masticava, ma gli altri masticavano più forte di lui e coprivano il rumore, e sentiva un denso liquefarsi tra pelle e camicia e la nausea salirgli per lo stomaco. S'era tanto stordito a furia di canditi che tardò un po' ad accorgersi che la via della porta era libera. Quelli della celere dissero poi di aver visto una scimmia col muso impiastricciato che traversava a salti la bottega, rovesciando vassoie e torte, e prima che si fossero riavuti dallo stupore e spiccicate le torte di sotto i piedi, lui si era già messo in salvo. Da Mary, la toscana, quando aprì la camicia, si trovò col petto ricoperto da uno strano impasto, e rimasero fino al mattino lui e lei sdraiati sul letto a leccarsi e piluccarsi fino all'ultima briciola e all'ultimo rimasuglio di crema. La lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Ti ricordiamo che puoi riascoltarci in qualunque momento. Basta cercare Libri alla Radio tra i podcast di Oltre Lago. www.oltrelago.it per tenerti sempre in contatto con la radio che legge i libri per te.